Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Da di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Naturalmente abbiamo ascoltato il primo libro dei Re, sembra quasi di entrare in una fascinazione orientale, l'arrivo della regina di Saba. Ma tra l'altro è vero, effettivamente, voi sapete che l'imperatore d'Etiopia, per esempio, si proclamava in fondo discendente dall'unione di Salomone e la regina di Saba. Ma trascurando queste cose, queste immagini orientali affascinanti dell'arrivo di questi cammelli carichi di spezie, di profumi, di oro, di gioielli, e la regina di Saba che entra, vede la reggia e rimane a bocca aperta e ascolta la sapienza di Salomone. Sono cose, sì, certamente, che hanno un nucleo storico, ammantate poi da questa fascinazione orientale, diciamo così. Sembra una favola come Alibaba e 40 ladroni, più o meno l'ambiente è quello. Eppure c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di diverso. E vorrei prendere lo spunto, in qualche modo, per un'interpretazione autentica delle scritture. Noi leggiamo l'Antico Testamento perché è il nuovo che lo illumina. Ecco, qui c'è più di Salomone, dice Gesù. La regina del sud venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. È Cristo. Cristo è il vero Salomone. Salomone, come sapete, significa pacifico, il re di pace. Cristo è il Shalom, Cristo è il re pacifico, è il re della pace, il re che dona la sua pace. E la pace non è semplicemente l'assenza di guerra, è una pienezza che trabocca. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. Noi possiamo mettere alla prova Salomone con tutti i nostri enigmi. Cosa sono gli enigmi? Gli enigmi sono dei nodi della nostra vita che non sappiamo sbrogliare, che non sappiamo sciogliere, che non sappiamo illuminare. Ma il nostro Salomone, il nostro sapiente, siamo nella Chiesa della Divina Sapienza, no? Cristo è la vera sapienza, la somma sapienza, è la Sofia increata. Bene, non c'è nessun enigma che sia dentro di noi o fuori di noi che l'agnello non sciolga. Vi ricordate la splendida visione dell'Apocalisse? L'agnello ritto e immolato, come dire, morto e vivo al tempo stesso, che viene e prende il rotolo, cioè la storia, scritto con sé, da dentro e fuori, scritto con sette sigilli. Immaginate un rotolo, tipo quelli delle lauree, con sette ceralacche, o se volete semplicemente sette elastici, che nessuno può aprire, nessuno può spiegare. La parola spiegare per noi ha un significato concettuale, ma voi sapete che in realtà ha un significato fisico. Il libro che conosciamo adesso, quello che ho qui io davanti, quello che abbiamo noi comunemente, il Codex, è nato nel secondo, terzo secolo dopo Cristo. Prima, anche nel mondo romano, c'erano i rotoli e dovevano, che si avvolgevano intorno a una sicella che si chiamava capitulum, Cristo che ricapitola in sé tutte le cose, quello è il significato. E i libri, per essere letti, dovevano essere spiegati, cioè dispiegati. E non c'è niente che il Signore non possa dispiegare, cioè aprire alla luce di tutto ciò che è involuto nella nostra storia e nelle pieghe della nostra anima, della nostra psiche, della nostra vita. Guardate cosa dice: si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Mi sembra che si avvicini molto a quello che Sant'Ignazio dice della preghiera, quando dice: il colloquio deve essere spontaneo, come quando un amico parla a un amico. Noi appariamo a Gesù il nostro cuore, e cuore è una parola metaforica naturalmente, significa l'intelletto, la volontà, le profondità di noi stessi, e questo è la preghiera, mettere davanti a Lui, alla Sua parola, tutta la nostra esistenza, aprire alla Sua luce tutte le pieghe che possono esserci in noi stessi. Pieghe, quando il salmista dice donami un cuore semplice che tema il tuo nome, la parola semplice significa, come sapete, sine plica, senza una piega. Le pieghe sono ciò che fanno ombra dentro di noi, le pieghe più nascoste. L'arte della preghiera consiste nel portare alla luce tutto quello che in noi è nascosto. È il contrario di quello che fa Adamo. Adamo per paura si nasconde in un cespuglio, e noi dobbiamo uscire da tutti i nostri cespugli, da tirarci via le nostre foglie di fico per essere nudi davanti a Dio, perché il suo sguardo ci rivesta. E noi possiamo stare nudi senza vergognarci soltanto con chi amiamo. È proprio questo il punto. È un'immagine anche molto bella, perché è un'immagine sponsale. Vedete come si accavallano le immagini? È la sapienza che parla, è il re pacifico, ma è anche lo sposo, con il quale la sposa può stare come mamma l'ha fatta, perché va bene così, perché allo sposo, con lo sposo, si è appunto sposi. Salomone le chiarì tutto quanto ella gli diceva, perché nulla è stato fatto senza di lui. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e nulla è stato fatto di tutto ciò che è senza di lui. Pensate quanti sono i capitoli intorno alla quale ai quali abbiamo cercato di ricapitolare il mondo, dalla scienza alla politica, all'economia, tutto quello che volete. Difettivi, tutti difettivi, non bastano. Ma l'agnello immolato prende il rotolo, cioè la storia, quella grande ma anche quella piccola, la storia di ognuno di noi, e scioglie i 7 sigilli, tutti e 7, a cominciare dall'ultimo e definitivo sigillo, che è la morte, il peccato, e svela, apre la verità di noi stessi. Non ci fu parola tanto nascosta al re che egli non potesse spiegarle. Mi fa venire in mente un salmo che dice che le mie tenebre sono per te come luce. Ed è bellissimo che, se ci pensiamo, noi non siamo consapevoli della totalità di noi stessi, e questo è molto vero ancora prima che scomparisse l'esistenza dell'inconscio. Noi siamo sconosciuti a noi stessi, noi conosciamo la punta dell'iceberg di noi, forse le cose più, ma la profondità di noi stessi ci è ignota perfino a noi. Beh, non è ignota a lui, perché le mie tenebre non sono tenebre, perché davanti a te il buio come luce risplende. Il mio buio, le parti buie della mia storia, della mia esistenza, del mio passato, il buio del mio presente, davanti a te diventa luce, perché non c'è niente che non possa essere pervaso dalla tua luce. E allora non è più la regina di Saba che parla, ma a personaggi di 3.000 anni fa, ma dice a noi: beati questi tuoi servi che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza. siamo noi. Noi ascoltiamo quella sapienza, il Verbo incarnato. E il Verbo incarnato ci dona appunto il primo dono di Gesù, è la sua parola. Non voglio mica sembrarvi protestante, è la parola e l'Eucaristia, ma la parola e l'Eucaristia sono due facce di una stessa medaglia. Noi, effettivamente, in polemica antiprotestante, a partire dal Cinquecento, abbiamo esaltato la presenza reale, per antonomasia, di Gesù, che è l'Eucaristia. Tanto è vero che c'è una lampada davanti a ogni tabernacolo, ma voler essere precisi, la lampada dovremmo anche metterla qui davanti. E in effetti, se vi osservate, perlomeno nelle messe solenni, quando viene proclamato il Vangelo e c'è il Vescovo, vengono accese due lampade davanti al lezionario per dire: è il Vangelo la nostra lampada. Sono due lampade, è la stessa lampada. Non è che Gesù sia più presente nell'Eucaristia di quanto non sia presente nella parola. Sono due modalità della sua presenza con la quale lui realizza la sua parola, con la quale dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ed è molto significativo, se volete anche commovente. Io ricordo di aver letto delle testimonianze durante la prima guerra mondiale: i soldati cattolici facevano la comunione, i soldati protestanti, perlomeno qualcuno, non credo l'abbiano fatto tutti, però pensate che gesto significativo, mangiavano la parola, strappavano un pezzettino della Bibbia e lo mangiavano. Voi dite: che senso ha? Il simbolo ha un significato più grande che non la semplice descrizione scientifica di quello che fai. Descrizione scientifica di quello che fai è una stupidaggine, non si mangia la cellulosa. Ma loro pensavano di masticare la parola, proprio nel senso più profondo del termine. E non so se avete osservato il Salmo che dice: la bocca del giusto medita la sapienza. Vi sembrerà strano, come fa la bocca a meditare? È la testa semmai che medita, eppure è la bocca che medita la sapienza. Mi spiegherò con un piccolo esempio, forse anche un po' sciocco. Una volta, quando in un certo senso l'ansia della precettistica era più forte che non di questi termini, era addirittura prescritto: tu non avevi adempiuto all'obbligo del breviario, per esempio, se non lo avevi letto. Cioè, non bastava leggerlo. Noi siamo abituati a una preghiera, a una lettura silenziosa, e anche questa è una novità, diremo, del mondo moderno. Fino a Sant'Agostino si leggeva, Agostino è stato uno dei primi che leggeva stando zitto, con la preghiera che facciamo nostra quando leggiamo il giornale, ma nel mondo antico la lettura è una lettura vocale. Posso darvi un consiglio, non per ansia di adempiere una norma che non c'è, ma effettivamente quando noi diciamo i salmi, io quando dico il breviario li bisbiglio sempre, perché intanto andate più lentamente che non la semplice lettura, quindi bisbigliateli senza dar fastidio ai vicini, ma bisbigliateli, perché andate più lentamente. E poi è il corpo stesso che formula la parola. Il nostro corpo diventa, come dire, come il corpo di una chitarra che fa risuonare dentro di sé la parola. La parola deve essere detta, deve essere cantata. Pensate ai monaci che cantano i salmi. Noi non lo facciamo per motivi di praticità, ma la parola deve essere custodita, meditata, celebrata, cantata, sussurrata, perché la sua parola è verità e lei ci consacra nella verità. Dice un salmo che a me è piaciuto sempre molto: la tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Quando parliamo di questa lampada, non dobbiamo fare una cosa antistorica pensando a queste lampade. Le lampade nostre moderne, cioè intendo dire da Beniamino Franklin in poi, anzi forse un po' dopo, sono fatte apposta per illuminare un ampio spazio. La lampada antica è l'ultimo, la lampada biblica certamente, è l'ultimo uso che si poteva fare di un piatto quando cadeva in terra. Ne prendevi una scheggia, la ungevi e la accendevi. Immaginatevi questa fiamma unta, bassa, che serve a illuminare soltanto il passo che state facendo, cioè serve a non inciampare. E poi, passo dopo passo, illumina tutta la nostra esistenza, che è fatta di tanti passi, una dopo l'altra. Quindi, conclusione. Celebriamo, stiamo celebrando la memoria, la messa in onore di San Giuseppe. Certamente in lui è la fede di Israele. La parola lui l'ascoltava, lui la leggeva, la cantava, ne parlava, come Gesù d'altra parte, come Maria. Maria da parte sua custodiva tutte queste parole nel suo cuore. Bene, la parola che noi ogni giorno custodiamo spiega, scioglie i nostri enigmi, apre alla sua luce tutte le oscurità di noi stessi. In fondo la parola di Dio, se noi ci pensiamo, non rivela solamente Dio, ma rivela anche noi a noi stessi, in Dio. Sempre Sant'Agostino dice: noverim te, noverim me. Se io conosco te, conosco anche me. Perché la parola, e se voi osservate, è fatta per fornirci quella particolare conoscenza di noi stessi in Dio, che noi chiamiamo fede. E così l'ignoranza di Dio, è certamente l'ignoranza delle scritture, come diceva San Gerolamo, è ignoranza di Cristo. Ma l'ignoranza di Cristo vorrei dire ancora più tristemente, è l'ignoranza di noi stessi, perché è soltanto Gesù che rivela noi a noi stessi.